Bene, 6152-390 per parlare in diretta con i nostri ospiti, ma andiamoci dai nostri ospiti, sono già in collegamento il direttore responsabile della tecnica della scuola, Alessandro Giuliani. Buon pomeriggio, direttore.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti e auguri.
Auguri postumi. Esatto.
Esattamente, della Pasqua abbiamo passato, spero serenamente.
Sì, speriamolo.
Davvero?
Sì,
davvero.
Sì, esatto, infatti no, perché a parte gli scherzi di serenità ce n'è bisogno, soprattutto in questo momento, come forse c'è bisogno di fare un pensiero attorno alla scuola, perché abbiamo vissuto una Pasqua molto più simile a quelle degli anni prepandemici, direttore, a fronte comunque di contagi che continuano ad esserci, perché andando oltre i bollettini, direttore, anche rimanendo nella cerchia delle nostre conoscenze o comunque delle persone che conosciamo al lavoro, in famiglia, i casi continuano ad esserci e nemmeno sono pochi. E la scuola deve interrogarsi, perché ad esempio dal 1° maggio che facciamo? Ci togliamo tutti le mascherine? Insomma, ci sono delle valutazioni da fare, vero direttore?
Sì, in questi giorni ne sapremo di più, il Consiglio dei Ministri deciderà, sembra che l'intenzione a livello politico sia decisamente quella di togliere le mascherine. Sulla scuola ci sono dei dubbi, c'è un'apertura all'eliminazione dell'obbligo, c'è stata giusto ieri, scusate dalle parole del sì, sottosegretario alla salute Costa, che ha praticamente, a suo modo di vedere, fatto riferimento al suo diciamo raggruppamento politico, credo Noi per l'Italia, e ha fatto presente che secondo lui andrebbero eliminate.
Sì.
Però abbiamo anche delle dichiarazioni che è vero che lasciano il tempo che trovano, perché poi è comunque il governo a dover prendere, diciamo, ad avere l'ultima parola. Però ecco, il Fabrizio Pregliasco, sappiamo sì, bene a livello di esperienza e anche di peso, di importanza di quello dei concetti che esprime, insomma, non può essere non preso in considerazione. Lui preferirebbe invece, in maniera, come dire, non dubitativa, proprio in maniera ferma, e invece mantenere l'utilizzo delle mascherine per tutto il corrente anno scolastico, anche perché, insomma, parliamoci chiaramente, non manca tantissimo, si tratta poco più di 4-5 settimane, poi ci sono gli esami, insomma qualche ora si possono portare, ricordiamo gli esami 22 giugno, lo scritto di, diciamo, la prima prova, una volta si diceva di italiano, adesso sì, una prova invece un po' più ampia, un po' una prova anche storica, vabbè sempre sarà storica, però c'è anche molta attualità, volendo si può fare anche la versione più giornalistica, insomma è diciamo una prova comunque fondamentale e importante. Il giorno dopo abbiamo la seconda prova preparata dalle commissioni, e poi a seguire i colloqui che hanno un peso molto, molto rilevante. Quindi in quel contesto, a mio modo di vedere, io sto con i virologi a questo sì, punto converrebbe mantenere le mascherine. Vediamo, comunque il governo a breve sicuramente entro una settimana prenderà la decisione definitiva.
Decisione definitiva arriverà tra una settimana, voi intanto potete dire la vostra rispetto a questa possibilità, ovvero via le mascherine il 1° di maggio, o si fa tutti uno sforzo, no, pieno di buonsenso, poi alla fine, direttore, per chiudere l'anno mascherati e magari pensare ad un settembre con i volti scoperti. Potete scriverci al 334-9229-505 o se volete magari potete anche partecipare allo 06-6152-390. Altro tema che affronterò, direttore, nell'ultimo blocco della trasmissione di oggi con il direttore del MOIGE, Antonio Affinita, riguarda le iscrizioni in calo, più che in calo direi a picco, almeno stando ai nomi, perché risultano esserci 120.000 iscrizioni in meno in un anno, e dunque già i problemi di docenti in sovrannumero, trasferimenti bloccati. Ecco, è possibile, direttore, pensare di passare praticamente in un battito di ciglia dalle classi pollaio al deserto dei tartari? Adesso ovviamente sto esasperando i concetti, però questa denatalità che doveva arrivare nel corso degli anni è arrivata subito?
Sì, no, è una natalità che comunque è costante, adesso comincia a farsi sentire in maniera più preponderante, però ecco, io l'ho scritto, abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni fa avevamo circa 40-50 mila iscrizioni in meno l'anno, nell'ultimo biennio attorno ai 70 mila, adesso addirittura siamo arrivati a oltre 100-120 mila. E questo che cosa significa?
Sì.
Significa che poi da un punto di vista pratico, e qui sta il paradosso, non stiamo sfruttando questo contesto diciamo particolare per ridurre il numero degli alunni per classe, perché gli alunni per classe, le iscrizioni e tutto quello che regolamenta i primi anni, in particolare delle superiori, dove si continuano a fare classi da 27, e rimane praticamente quello del decreto derivante dalla legge 133 del 2008, la famosa legge sul dimensionamento dell'ultimo governo Berlusconi, firmata dall'allora ministra Maria Stella Gelmini. Questo per dire cosa? Per dire che poi in definitiva avremo quindi un numero di classi minore e quindi sul piano pratico, quello della didattica, purtroppo non ci saranno ripercussioni positive. Era un'occasione d'oro per invece, esatto. Lo è ancora, perché si potrebbe fare
effettivamente non è perso il tempo, esatto, sì.
No, però ecco, essendo questa la proiezione, però ritorniamo a quello che ci siamo detti qualche giorno fa, nel DEF non si è inteso questo diciamo questa opportunità, questa tendenza che col Covid sappiamo si è ancora più accentuata, perché i problemi di lavoro hanno portato a una ulteriore riduzione delle nascite, siamo fermi ai dati del 2020, a breve avremo quelli del 2021 e si presume, anzi molto probabilmente, che avranno una tendenza ad ulteriore ribasso, quindi nei prossimi anni avremo una riduzione ancora più visibile e massiccia di iscrizione nelle classi. Però il governo cosa ha deciso? Attraverso il DEF di un paio di settimane fa, approvato dallo stesso governo, appunto, di ridurre le spese. E questo significa che non si intende mantenere l'attuale organico, come è stato fatto ad esempio quest'anno, ma nel corso degli anni si ridurrà l'organico. E poi comunque invece e quindi di conseguenza i numeri rimarranno gli stessi, continueremo ad avere classi numerose, ripeto, sulla base delle attuali indicazioni, e quindi avremo meno insegnanti. Sul piano pratico, quelli attualmente in servizio, molti, alcune migliaia, forse decine di migliaia in servizio, perderanno la loro titolarità, non il posto di lavoro, ma saranno costrette a cambiare sede di servizio. E tutto questo, insomma, doveva essere gestito meglio, però al momento evidentemente a livello politico le priorità, come al solito, sono altre.
Sono altre. Io le faccio un'ultima domanda, direttore, che nasce ovviamente dall'analisi della stretta attualità che spesso ci ritroviamo a fare anche io e lei ad inizio settimana. Avevamo parlato, cercando di dargli un taglio diverso da quello che è stato dato dai principali quotidiani, del caso della preside del Montale, parlando anche poi tra l'altro tra di noi, no? Che insomma in quest'ambito lavoriamo di giornalismo, diciamo, non proprio deontologicamente allineato rispetto a quelle che dovrebbero essere le regole di una gogna mediatica, insomma si è cercato di andare a monte del problema e si è individuato nella troppa forse confidenza che si instaura tra docenti e studenti, soprattutto nelle chat, giro di vite dei presidi che dicono cambiano le norme. Ecco, lei che ne pensa? Perché effettivamente il fatto di, insomma, partire dall'eliminazione della chat per eliminare il problema mi sembra pretestuoso, però vorrei sapere che ne pensa lei.
Ma io credo che la chat sia un'opportunità che può essere sicuramente utile, lo dico anche per esperienza personale, può essere una modalità di collegamento con ragazzi che ad esempio in questo periodo alternativamente, in maniera alternata, si ritrovano a casa per motivi legati al Covid, quindi avere una chat con un ragazzo che è a casa significa in tempo reale dare indicazioni, mandare dei compiti, bypassare, quindi accelerare quel processo che altrimenti diventerebbe molto macchinoso, certo, attraverso email, attraverso i genitori, e quindi abbiamo questa opportunità, ma perché non usarla? È anche vero che però la chat deve rimanere sempre uno strumento da utilizzare con buon senso. Se la chat deve diventare un ambito dove fare salotto, fare eventualmente anche commenti su altri docenti, con il docente che in qualche modo partecipa alla discussione, perché purtroppo è capitato, se non cose ancora più gravi, no, a quel punto il docente deve dire no, lui a quel tipo di interazione non ci sta, ecco. Io credo che sia un po' questa la logica e lo spirito. Nessun dirigente può come dire redarguire un docente perché utilizza la chat per motivi prettamente lavorativi, educativi e di accelerazione del processo di apprendimento. Di contro la chat poi invece tutto il resto, insomma, deve essere evitato, e sta a buon senso dell'insegnante fare in modo che questo non accada.
Ma infatti io ridurrei il tutto a quella frase che si dice sempre quando si parla dei social, direttore, no? Ovvero non condanniamo nell'utilizzo e non condanniamo i social, ma condanniamo l'utilizzo malsano dei social, no? E io direi che si può fare lo stesso discorso per WhatsApp, che tra l'altro resta un social network, una piattaforma digitale come tante altre, che ovviamente predilige la conversazione scritta. Lì tutto sta nello spirito di chi ci scrive, è evidente. Quindi,
sì, un po' la logica, due cose per concludere. La logica è la stessa del web. Nel web c'è di tutto, di più. Che cosa facciamo? Non andiamo su internet? No, utilizziamo internet, ma dobbiamo usarlo con la testa. Faccio presente che alcuni anni fa la ministra Fedeli si espose in maniera molto molto forte sull'utilizzo anche del telefono a scuola.
Sì.
Ricordiamo.
Lo ricordo, come ai fini didattici.
Ai fini didattici, ecco, questa deve essere la logica, e da quel punto di vista l'allora ministra, a mio modo di vedere, aveva individuato, colto la parte positiva dello strumento.
Poi, tra l'altro, smentita mi pare pochi giorni dopo, perché intervenne poi Bussetti in luogo di Fedeli, no? Se non sbaglio, e disse l'esatto contrario, cioè i cellulari non si possono portare in classe. Questo sta anche a significare quanto poi purtroppo la scuola è soggetta anche a questi avvicendamenti di ministri che poi stravolgono la linea di quello precedente. Non che quello che viene prima abbia sempre ragione, però non si può nemmeno star sempre a cambiare, bisognerebbe scegliere una linea e seguirla. Sì, in conclusione.
L'abbiamo detto tante volte, veramente pochi secondi, la scuola non può essere oggetto delle ribaltoni di governo, la scuola deve essere una zona franca, deve rimanere, ci sono dei punti fermi che devono rimanere saldi, invece poi le manie di protagonismo dei vari ministri stravolgono tutto, e spesso ognuno deve mettere il timbro su qualcosa, su un dicastero che, ripeto, non deve essere oggetto di personalismi, ma è sempre deputato al bene dei ragazzi.
Esatto, assolutamente, e ha una visione del futuro che sia una e una sola, magari di concerto, tirata fuori di concerto, ma una, non può cambiare ad ogni soffio di vento. Grazie Alessandro Giuliani, direttore responsabile della tecnica della scuola. Grazie, a settimana prossima.
Grazie a voi, buona settimana a tutti.